Grazie di essere qui ancora per queste ultime fittissime presentazioni della domenica di Libra. E grazie di essere qui. C'è una partita del Napoli in corso. Per chi, pur essendo tifoso o tifosa, ha scelto di esserci, insomma, grazie per aver scelto questa cosa, insomma, non facile, questa opzione non facile. Cercheremo anche di darvi aggiornamenti sul risultato di Napoli-Fiorentina. Per adesso 0-0. Siamo qui per presentare Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe di Brigitte Vasaio con la traduttrice Giusy Palomba e con Fabio Ruggero, educatore e insegnante. È un libro su cui ho avuto, diciamo, il piacere di lavorare insieme a Giusy come, diciamo, componente della casa editrice che l'ha pubblicato, e è il nostro, insomma, come TAMO, è la nostra ultima pubblicazione. Sono veramente molto contento che lo possiamo presentare qui a Libra insieme a Giusy, perché si è trattato di un, diciamo, di un testo, di un'idea di pubblicazione che è nata proprio dalla proposta di Giusy stessa. E questo libro, diciamo, è particolarmente importante secondo me, perché è un libro che riesce a dire delle cose estremamente dirette e chiare, pur toccando degli argomenti apparentemente complessi, di cui non siamo abituati sicuramente a discutere. È un libro che fa quella cosa che riesce soltanto a pochissime scrittrici, di utilizzare un linguaggio sicuramente teorico, ma senza risultare ostico e escludente. E si parla di accesso alla produzione culturale. La prospettiva dell'autrice, come vi racconteranno Giusy e Fabio, è quella di chi arriva a partecipare alla produzione culturale senza avere un background familiare e personale privilegiato. E è un libro che sicuramente, come pochi altri, riesce a rendere concreto e tangibile che cos'è la classe sociale, che cos'è nascere in una famiglia dove ci sono dei libri a casa, e che cosa invece significa scoprire questa cosa, diciamo, nel corso del proprio percorso. Io non dirò altro e lascerò la parola a Giusy e a Fabio, ringraziandoli ancora per essere qui.
Ciao a tutte e tutti, grazie davvero di essere qui, della presentazione, dell'invito a noi a parlare di questo libro che per me, cioè, è molto importante ed è un pezzo di discorso che mancava. Faccio prima una premessa, il mio corpo anche in questa posizione oggi è un incidente. Per cui il fatto che io sia qui a prendere parola, è un fatto che anche si interseca con questo libro, non è scontato. Per cui, anche nel linguaggio del mio corpo e cioè nel mio parlare, questa cosa esce. Io non ho padronanza di linguaggio sempre, non ho sempre, diciamo, ho molta ansia quando parlo in pubblico, e questo deriva dal fatto che non era scontato che io arrivassi a una posizione in cui potevo parlare in pubblico. La prima volta che ho sentito parlare di questo libro, non di Brigitte Vassaio, ma di questo libro, è stata da un'affermazione che lei ha fatto sui social, in cui diceva: io ho vissuto qualche anno a Barcellona, per cui, diciamo, avevo abbastanza prossimità con il suo discorso politico. Lei a un certo punto scrive un post su Facebook e dice: non mi interessa quale lettera usiamo per definirci, possiamo usare tutte quelle che vogliamo, quello che mi interessa è che ci appropriamo dei mezzi di produzione del linguaggio. Questa frase è stata per me, cioè proprio, Ed è stato proprio secondo me, l'anello che mancava rispetto a tutti i discorsi sul linguaggio inclusivo, nel senso che ha, diciamo, portato un attimo il focus su chi parla di linguaggio inclusivo, quali sono le personalità che acquisiscono una voce politica al punto da poter parlare di cosa si include e di cosa no, e perché viene definito linguaggio inclusivo, che è un'espressione che sicuramente non è antipatica soltanto a me, ma a molte persone. Inclusivo significa che c'è qualcosa, c'è un centro e attraverso il linguaggio si decide di includere qualcun altro o qualcos'altro. Brigitte Vassaio allora scrive questo libro per chiedersi, parliamo di linguaggio inclusivo, ok, ma parliamo anche di cosa, chi include cosa e dove. Questo è, diciamo, il pensiero da cui parte la scrittura di questo libro. Vorrei citare la bellissima copertina che ha fatto Greg, in questa copertina, che prende un po', diciamo, dall'estetica dei meme, c'è un personaggio che è un personaggio televisivo, che è quello da cui lei parte, che è Belén Esteban, ed è un personaggio televisivo molto particolare perché è l'equivalente iberico della nostra Maria De Filippi, per dire. Ma mentre Maria De Filippi probabilmente viene comunque da una famiglia del nord benestante, non sono esattamente esperta su Maria De Filippi, ma Belén Esteban in realtà è una persona di classe povera che è arrivata a condurre tutta una serie di programmi TV di grandissimo successo e a guadagnare, a finire per diventare un personaggio famoso e guadagnare un sacco di soldi. Ed è una dei personaggi che viene continuamente preso di mira dal discorso culturale perché si dice che è famosa per niente. Dunque Brigitte Vassaio parte da questo personaggio per dire perché lei è famosa per niente mentre Lady Di è famosa, cioè, nonostante non abbia grandi, diciamo, meriti, a parte l'aver sposato un tizio famoso, viene invece citata come grande personaggio filantropico, eccetera, oppure Meghan Markle, ad esempio. Dunque lei parte da questo personaggio e comincia a parlare di che cosa significa avere una voce politica. Io e Fabio ci siamo un po' confrontati su come iniziare questa presentazione e abbiamo pensato di introdurre parlando del fatto che quando si parla di linguaggio inclusivo il discorso si concentra molto sulle questioni grammaticali, perdendo di vista tutto il resto. Dunque nel cominciare a parlare di linguaggio inclusivo e nel calarlo nella realtà che viviamo noi, cominciamo a introdurre tutta una serie di altri caratteri per cui non siamo inclusi nel discorso. E partendo dal Sud Italia, questi caratteri che non vengono inclusi nel discorso sono le nostre lingue materne. Se noi usiamo le nostre lingue materne non siamo inclusi nel discorso politico, se noi usiamo le nostre cadenze non siamo inclusi nel discorso politico, se noi veniamo dalla classe povera non siamo inclusi nel discorso politico. Fabio lavora molto con la questione delle lingue materne, quindi per ora vorrei passargli la parola, così che si può anche presentare un attimo e ne riparliamo.
Grazie Giusy. Per me ovviamente è un'emozione stare accanto a Giusy, che abbiamo scoperto poi già di conoscerci da prima, ma per varie vicende almeno non era subito noto, almeno a me. E me, prima di arrivare alla questione delle lingue materne, volevo prendere spunto da quello che dicevi sui mezzi di produzione del linguaggio, e chi produce il linguaggio ha un codice. Io, per legittimarmi in questa sala, facciamo il raffronto tra due codici. Provo a legittimarmi come di solito ci si legittima quando si parla a un pubblico e c'è una relazione in parte di potere tra di noi, e io devo dire perché sto qua, insomma. Allora, mi chiamo Fabio Ruggero, sono laureato in giugiologia, ho fatto un master in X e Y, lavoro e mi occupo di, ho studiato molto questo, e in tutto questo ho detto con come si dice, dicendo 3-4 parole importanti per far capire chi in questa sala che io ne so. Ci agganciamo un po', 3-4 parole che qualcuno non conoscerà, ma gli altri sì, ci siamo capiti, mi metto qui, parlo a voi, ma questo è il linguaggio che io ho imparato nel disciplinamento scolastico, di cui oggi io sono una rotella con tante buone intenzioni, ma con tanti problemi, che questo libro mi ha fatto esplodere in testa non appena, insomma, Fabiano me l'ha proposto. Potrei invece descrivermi con un linguaggio che dice davvero chi sono, almeno in questo momento, per entrare in una relazione non paritaria, perché poi paritaria non so bene, ma perché siamo qui, ma in una relazione vera. No? E quindi posso dire che sono un precario, che in questo momento ho 4 contratti, tra cui uno a scuola, ma fino a 4 mesi fa non avevo nessuno, che mi arrabatto, che vengo da un centro piccolo del sud Italia, in montagna, che è marginale pure quando sono migrato a Napoli. Ero marginale, me ne sono accorto dopo. Diciamo, certi sguardi e certe cose non le avevo capite, ma la mia cadenza si sentiva. E quindi all'università, chi veniva da zone di Napoli non marginale, questa cosa poi ho capito contava in qualche modo, e altre cose. E vengo da una famiglia in cui, diciamo, io sono il secondo laureato da parte della famiglia di mia madre, da parte di mio padre, lasciamolo perdere, e mi è stato trasmesso l'idea che appropriarsi della lingua di chi comanda, della lingua accademica, della scuola, di quel tipo di linguaggio, saper parlare, saper utilizzare tutte le varietà di linguaggio, ma soprattutto la varietà di linguaggio, che a scuola è un po' la forma dello scolastichese, ma fuori dalla scuola poi capisci bene qual è un modo per avere una vita migliore. Il che è vero. Sono cresciuto con questa cosa, con l'idea che se studiavi qualcosa nella vita la combinavi, ne avevo fatto i calcoli col capitale culturale, come, diciamo, forse alcune persone che di voi stanno qui, che è quello di cui si parla nel primo libro, e che secondo me una delle parti, diciamo, il libro è diviso un po' in due parti, quella parte lì ti arriva come un macigno, inizi a capire una serie di cose che già grazie soprattutto al lavoro di Prunetti, chi lavora con lui sulla collana Working Class, ha fatto emergere sul dibattito, no, di perché la classe lavoratrice non legge. E la domanda è: siamo sicuri che non legge perché non vuole leggere, oppure quello che si racconta non parla di lei? Ecco, se tu avessi dovuto usare il linguaggio dell'elite, dell'addomesticamento che ho avuto per poter anche partecipare a convegni universitari per parlare di voi, non avrei parlato di me qui. Questo è il primo punto, nel senso che il linguaggio per poterci rappresentare deve in qualche modo essere veritiero, almeno rispetto a ciò che vogliamo comunicare. A me questo libro è esploso in testa, lo dico da educatore, da insegnante, educatore perché lavoro, siamo come docente di italiano L2 per persone non parlanti l'italiano, sia adulte sia bambini, l'ho fatto nelle scuole, parlo con le insegnanti e gli insegnanti di queste cose qui, come apprendere l'italiano in vista di quella lingua tanto buona, quella che bisogna parlare. E adesso penso neanche storia e filosofia al liceo per puro caso, in cui, insomma, insegno una roba scritta praticamente quando Socrate dice l'uomo, bla bla, dice proprio l'uomo, cioè, nel senso, questa cosa poi l'ho capita un po' tardi, diciamo, non proprio l'umano, almeno per come era la società greca. Però a parte quello, quindi lavoro con il linguaggio, con la lingua, e cerco di lavorare affinché imparino la lingua. Poi nel corso del tempo ho capito che la lingua non esisteva e abbiamo iniziato a riflettere con tutto un filone, c'era gente che scriveva sul plurilinguismo, no? Ci siamo accorti che ci siamo accorti perché è un processo un po' collettivo con alcune persone con cui lavoravo, che le lingue a scuola sono tante, a parte i linguaggi, il linguaggio che non è solo la lingua, diciamo, storico-naturale, verbale, no? I linguaggi sono tanti, e che c'erano tantissime lingue storico-naturali, lingue materne, molto importanti per l'identità, che non venivano lasciate fuori al portone della scuola, cioè, nel senso, tu entravi con quelle lingue, cioè entravi a scuola lasciando un pezzo importante della tua identità. Allora io leggevo, e poi ti passo subito la parola, Giusy, leggendo questo libro quando ancora non era deflagrato dentro di me, lo facciamo deflagrare dopo semmai, leggevo e dicevo, no? Cercherò, dice Vasaglio a pagina 27, cercherò di dimostrare due cose: che esiste una voce subalterna che noi non comprendiamo, poiché si relaziona a noi, le istruite con un linguaggio di classe imposto da noi. E io ho riflettuto un po', ma io quando lavoro a scuola che faccio? Ci penso, perché io lavoro anche in scuole, purtroppo sappiamo che la scuola italiana è classista, diciamo, non sto qui a spiegarlo, e quindi che ci sono scuole e scuole, ovviamente. Lo sappiamo già quando si formano le classi alla materna, no? E la roulette in cui i genitori vanno a parlare con i dirigenti per metterlo in quella classe lì e non in quell'altra. Quindi proprio il classismo è da quando giocano con la palla. E poi continua: non è che questa stessa divisione di classe nel linguaggio che ci impedisce di comprendere la voce subalterna, è che di fronte a questa incomprensione noi non dubitiamo del nostro sguardo, ma dell'esistenza di quella voce. E lì l'orgoglio, ma io la voce l'ho sentita, sono le lingue materne degli studenti immigranti, dei bambini e delle bambine che stanno in quella scuola e che sono costrette a lasciare fuori al portone pezzi del loro vissuto, della loro vita, delle loro lingue materne, forte del fatto che c'erano studi universitari, studi accademici, di quelli che, insomma, quando fanno qualcosa dice ok, va bene, perché già solo averlo detto significa che sono affidabili. Poi sappiamo che chi ci sta dentro, che uno dice una cosa o un'altra, però c'è un filone. Bene, io do voce a queste persone, ma poi andando avanti, in qualche modo, Giusy, così non è stato, perché poi c'è un altro pezzo che semmai leggeremo dopo.
Sì, ci sono diverse, cioè lei fa una, mi sento molto vicina alla scrittura di Brigitte Vassaio, perché salta da un medium all'altro e da un discorso all'altro, alternando parti un po' più accademiche, che devo dire, con cui devo dire non mi sono riuscita a connettere molto, ma altre veramente che parlano del suo quotidiano, e parlano di un quotidiano in cui sono presenti tantissime esperienze che in genere nelle persone che fanno cultura, che hanno una voce politica o che hanno una voce culturale, non sono molto presenti. Lei quando scrive i libri ha questa necessità quasi fisica di renderli accessibili, e quindi spesso ora sta registrando dei podcast sul, credo, il libro precedente e anche questo, perché così possono essere disponibili per le donne che hanno doveri di cura, per persone che hanno neurodivergenze, per persone che non sanno né scrivere né leggere. Questa, diciamo, esperienza viene sempre assolutamente invisibilizzata quando si parla di cultura. Esistono ancora persone che non sanno né scrivere né leggere. Leggere Brigitte Vassaio per me è stato come finalmente rendere quasi valide le esperienze di parte della mia famiglia, in cui l'analfabetismo è ancora presente, e rendere palese il fatto che l'assenza del saper scrivere e del leggere non significa assenza di esperienza, ma significa vivere secondo altre modalità che non vengono mai prese in considerazione, secondo l'oralità, dicevano prima le compagne del podcast, che potrebbe essere accessibile per molte persone che sono abituate a molto di più all'oralità e che è un mezzo completamente diverso per accedere alla cultura. Allora, io non ho fatto l'università e ho cominciato a scrivere e a occuparmi di libri da relativamente poco, nemmeno 5 anni. Ma ho molte amiche che, diciamo, stanno in accademia e che ci stanno in maniere molto sghembe, no? Cioè, la vivono in maniera molto controversa, e mi sembra di sentire, mi sembra che Brigitte Vassaio abbia dato voce anche a tutta questa serie di esperienze quando lei parla, perché ci dice in che modo ci ha trasformato la necessità di acquisire un capitale culturale per entrare nel mondo della voce, cioè per arrivare ad avere una voce politica. E vorrei leggere anch'io una parte. La lingua subalterna deve dissimularsi per esprimersi nella sfera pubblica della modernità, l'unico spazio riconosciuto come spazio della voce politica. È importante puntualizzare che in questo caso lingua si riferisce anche al modo di parlare e non all'idioma, anche se ci sono idiomi in condizioni di subalternità, perché questa condizione non riguarda l'essenza, ma è relazionale. Secondo questa prospettiva, non è che il soggetto subalterno non possa parlare, ma non può interloquire con il potere, a meno che non lo faccia utilizzando le forme di locuzione che il potere ammette come legittime e le uniche che, forzato dalla legittimazione, il potere riceve e persino comprende. Ma è un camuffamento che si pone al di sopra della lingua subalterna, della propria lingua, in maniera strategica, come quando cambi lingua per farti capire. Tuttavia, la lingua subalterna continua a essere in uso e serve per la comunicazione tra pari, per l'interlocuzione tra pari. Ma qui la domanda è se ciò sia vero se guardiamo all'acquisizione di capitale culturale, se sotto tutte le sdrucciole e le parole tecniche e l'etichetta di classe e di genere, obbligate per intraprendere un'ascesa sociale che ci allontani definitivamente dalla miseria, noi esistiamo ancora. Se la performatività di classe è un travestimento che possiamo mettere e togliere, se siamo capaci di esercitare questa resistenza o se il disgusto di classe finisce per cancellarci completamente. Perché in questo caso, allora, noi subalterne, in effetti, non possiamo parlare. Perché per ottenere questa voce è necessario trasformarci così profondamente che alla fine diventiamo qualcos'altro. Parliamo da un'altra posizione e annulliamo lo sforzo collettivo per toglierci dalla miseria. Oppure la lingua subalterna ci abita ancora e non tutte ci siamo trasformate durante l'ascesa, un'ascesa piena di paure e di finzioni. E magari il processo è reversibile e dopo aver raggiunto lo spazio della parola pubblica siamo ancora capaci di vomitare tutta questa merda ingoiata e prendere il microfono e urlare alte le nostre cadenze, i nostri accenti, le nostre parole incomprese, le nostre inesattezze e le nostre verità crude e tremendamente volgari. La domanda che si fa è quanto ci dobbiamo trasformare per acquisire questo capitale culturale e soprattutto, quando l'abbiamo acquisito, in che modo il capitale si appropria dei nostri modi di sopravvivenza anche linguistica? E questa è la domanda che poi si ricollega alla questione del linguaggio inclusivo. Se noi dalle nostre dissidenze, dalla nostra consapevolezza che abbiamo un linguaggio che non è ancora entrato nella voce mainstream, nella voce politica, spingiamo per farlo entrare, a questo punto Brigitte Vassaglio si crede, sì, ok, siamo entrati nel mainstream, cosa ne farà il capitale ora di quello che abbiamo noi portato, sforzandoci anche così tanto nello spazio della voce politica? E qui, diciamo, ti ripasso la parola.
E proviamo a parlarne dal punto di vista di uno dei luoghi del disciplinamento di classe, che è la scuola, di cui io sono una rotella, per questo diciamo, oltre che un lettore, diciamo, conoscevo le persone, quindi. E la cosa è questa, no? Quanto allora il mio lavoro a scuola, da persona di estrazione working class, militante di sinistra con una visione di classe molto netta e molto forte, diciamo della società, il lavoro che fai, quindi quanto il lavoro di rendere legittime gli sforzi, diciamo, che proviamo a fare con tante associazioni, diciamo, con alcuni gruppi con cui ho lavorato, quanto la lotta per rendere legittime e pronunciabili le lingue dei bambini e le bambine con un retroterra migratorio, che sono il singalese, l'arabo marocchino, il cinese, il bengalese, in tutte le sue varietà, di solito le varietà più basse, no? Perché di solito, non sempre, di solito anche quelle più basse, tant'è che, vabbè, lasciamo perdere. E quanto questo lavoro, e il napoletano, guarda caso, io nella scuola qua a Napoli ci sto da 5-6 anni, e i capazzappone sono sempre quelli che parlano napoletano. Allora, cioè, non può essere una coincidenza. Quelli che sono un problema, gli insegnanti quando parlano con noi, il problema sono sempre quelli che parlano altre lingue. Poi invece i bambini e le bambine che si sono appropriate invece determinati altri linguaggi, parliamo di bambini e bambine fino ai 10 anni, non è che parliamo diciamo di altri ambienti, di quello, loro sono quelli bravi e quelli buoni. Quindi quanto questo nostro sforzo che ci sembrava così forte davvero non viene riappropriato poi dalla scuola in altri termini. E qualche volta, insomma, questa domanda me la sono fatta anche prima di leggere Vassaglio, e Vassaglio mi ha dato le parole, è un'analisi più forte per capirlo. Mi sono reso conto quando, da tutto un lavoro per far emergere quelle lingue, per far sì che le lingue materne, come il napoletano, come i dialetti, tutte le lingue della classe fossero almeno utilizzate nel lavoro tra pari, per fare questa cosa si passasse attraverso il potere e l'autorità del maestro, della maestra, dell'insegnante, che metteva al centro tutte le lingue, i codici semiotici di quella classe, quanto poi l'istituzione, come la scuola, strutturalmente classista e antidemocratica, se ne riappropriasse nel modo sbagliato. Uno dei modi è: facciamo la giornata etnica. Allora noi, no Robè, ci torniamo indietro, facciamo un po', ma che dobbiamo fare? Abbiamo parlato un sacco, forse così, forse colà. E quindi, diciamo, l'interlocuzione tra pari. La cosa positiva che in questo lavoro, ad esempio, nella scuola dei piccolissimi funziona, perché poi tra pari parlano la lingua che vogliono, ancora non sono stati davvero disciplinati. Però questo pone un problema. Il problema è questo, la lascio come domanda. Vorrei... Noi che pensiamo anche in parte all'istruzione come un fatto emancipatorio, ma che ne vediamo i limiti, noi che proviamo, che abbiamo un'idea che questo mondo vada rovesciato come un calzino, non so se in questo noi ci siamo tutti, non lo so, però diciamo, per cambiare un po' l'ingiustizia, proprio quella più strutturale che abbiamo, quanto mi debba augurare che Sunet, Shanika e Ciro abbiano lo stesso problema di Brigitte Vassaglio? È una domanda sbagliata. Forse, perché non dipende certo da noi, però uno dei miei doveri è insegnare l'italiano. Allora, non so, il mio è un punto di vista particolare e questo libro mi ha messo davvero, davvero in crisi. È una domanda strana perché ovviamente non dipenderà da noi, però il discorso è azione collettiva, azione individuale. Quando noi compiamo o tentiamo di compiere un tradimento di classe, di quello di cui stava parlando Giusy, spesso e volentieri siamo sole e sole negli ambienti in cui siamo riusciti a entrare. Quando, diciamo, ci riusciamo, ce ne rendiamo conto da tante cose. E quindi la mia domanda è quella. E un altro punto che per ricondurci al linguaggio inclusivo è la parola inclusione a scuola. E guardate che noi ci lavoriamo nelle scuole, dico noi perché qua ci sta un sacco di gente, quindi mi sento di fare un discorso già fatto con loro. Noi ci lavoriamo e ci chiamano sempre per favorire l'inclusione. E io ho detto, vabbè, però l'inclusione significa che c'è qualcuno che è fuori e c'è un centro, che è quello giusto, che ti fa entrare dentro. Cioè non c'è un... La comunicazione, favoriamo la libera espressione, l'inclusione. Prego, Shanika, vieni tra di noi, diventa come noi. Questa è l'inclusione quando mi ritrovo a parlare. Ma io dico no, facciamo altro. Ma la scuola poi mi ritorna alla festa del couscous. E quindi, insomma, è un casino. Leggo una piccola cosa e poi ti ripasso la parola. E dice... La voce intima è anch'essa, allora parto un po' più su, la voce politica è una voce in dialogo con la realtà. È una proposta di interlocuzione che si articola in infiniti canali, le assemblee, i libri, i podcast, i meme o i video di TikTok, ma direi anche il riassunto, direi anche come ci si relaziona a scuola. La voce politica è una voce pubblica, è una conversazione con estranei, con persone altre. La voce intima è anch'essa politica, ma la sua intimità la riconosciamo come spazio carico politicamente e la rivendichiamo per essere stata esclusa dalla concezione di ciò che è politico. Quella che denominiamo voce politica nasce con un'intenzione concreta e precisa. Lo spazio dell'interlocuzione ha bisogno dell'ascolto e della risposta nel dialogo per funzionare, per svilupparsi. Presto, Ciro! Impara a parlare come si deve, perché così puoi fare politica, puoi parlare con chi impone il modo di parlare, perché se tu parli come parli tu, Ciro, prova a cambiare un po', almeno provaci, no? Che cavolo. E poi, gli spazi politici dei luoghi della modernità, un'assemblea, un libro, un podcast, un meme o un video di TikTok, sono catturati dalle forme concrete dell'elite e sono ermetici a qualsiasi altra forma. E qui, insomma, dico, oh miseria, ma sarà ermetico a qualsiasi altra forma anche il nostro lavorare nei luoghi del disciplinamento in modo contrario? E il dissenso all'interno del sistema, dice Vasallo, il dissenso all'interno del sistema non riesce a rompere con questa logica, piuttosto la consolida, e qua il freddo addosso, rafforzando nel processo ciò che considereremo la normalità, l'egemonia ed il discorso dell'inclusione. Inclusione, ti includiamo quando tu acquisirai la lingua per poter parlare con noi che siamo egemoni, perché noi egemoni, se tu non parli la nostra lingua, come dicevamo all'inizio, non vediamo proprio quello che tu vuoi dirci.
Allora, volevo prima raccontare un piccolo episodio che mi è venuto in mente mentre parlavamo. In questi giorni era a Bologna e visto che non so se il Napoli ha segnato, vabbè, comunque 0-0. E stavo seduta in un bar con un'amica e di fronte a me c'erano due signore in un bar della una zona non centrale di Bologna, periferica, e le signore cominciavano a parlare, dicevano c'è stato pure un morto, perché comunque non sanno festeggiare. Sai, comunque, mo, sti festeggiamenti, sai come li stanno facendo? Con reddito di cittadinanza. Mamma mia, cioè, questi non vogliono lavorare, no, cioè, figurati, mo, chissà quanto tempo passeranno a festeggiare. Così. E io stavo lì, il sangue bolliva. E io mi occupo anche di risoluzione di conflitti, ma come dico sempre, non sono un essere di luce, ma mi sono incazzata. E io ho detto, signora, io lavoro da quando tengo 16 anni, se vuole le insegno come si fa a lavorare e festeggiare pure, cioè non lo so, magari c'è bisogno di qualche... La signora mi rispondeva male, cioè insomma parlava con l'amica, faceva finta di non vedermi e la cosa è finita lì. È passato un signore e le signore non avevano un accento del nord, avevano un accento probabilmente lucano, non so esattamente. Quando è passato un signore bolognese hanno cambiato istantaneamente accento, probabilmente vivono lì da molti anni, e hanno cominciato ad apprendere un accento bolognese. In quel momento ho pensato, mi sono sentita tristissima e ho pensato a Brigitte Vassaglio, e ho pensato a Brigitte Vassaglio quando dice: per essere ascoltata, la lingua subalterna la persona subalterna non solo deve cambiare lingua e cadenza, deve anche assumere i pensieri della classe dominante e di quello che viene normalmente ascoltato. Il discorso che stavano facendo è il discorso che loro ascoltano normalmente, quello che arriva in televisione, quello che arriva probabilmente ai pochi prodotti culturali che sono rivolti a loro, perché non erano signore ricche, erano signore che stavano in un bar della periferia. Quello che però hanno sentito di dover fare era accodarsi a questo filone, diciamo, questo sport collettivo che è prendere in giro i napoletani per il reddito di cittadinanza e accodarsi alla voce politica che viene ascoltata, che è quella, insomma, a poche centinaia di metri c'era un banchetto di Fratelli d'Italia, molto più lontano invece di quello del concentramento dei sindacati, purtroppo. E questa era, diciamo, la voce che loro avevano pensato di dover acquisire per essere ascoltate o per legittimare la loro presenza in quello spazio. Probabilmente queste persone sono emigrate al nord e vivono lì da molto tempo. C'è un altro pezzo che volevo leggere, che è Brigitte Vassaglio che prende dall'Amica Geniale e parla di una scena di quando Elena, diciamo, sono al matrimonio e Elena diciamo, guarda più Nino che Antonio. E Nino è lì con il suo corpo di persona che viene da un mondo di intellettuali di sinistra, in cui non fa tanto caso a come è vestito, a come si muove, a come si apparentemente non fa tanto caso a come è vestito, a come si muove, a come si occupa lo spazio, mentre ci sono tutti gli altri uomini della sala che sono vestiti come ci si veste quando si fa un matrimonio, cioè con la cravatta, la camicia e tutto quanto. Fammi capire, io mi sono fatto questo vestito nuovo per vedere che alla fine parli con lui, che nemmeno si è fatto la barba, che non si è messo nemmeno la cravatta. Questa frase la dice Antonio, un povero con modi da povero, aspetto da povero, e si riferisce a Nino, un ricco tra i poveri, uno che ha capitale culturale perché ha studiato, si è politicizzato nei circoli della sinistra intellettuale e ha ereditato questo capitale. Suo padre è un ferroviere, poeta e giornalista in un quartiere senza libri. La telecamera va avanti e indietro, da Antonio a Nino. Antonio indossa un abito nuovo, economico ma per lui carissimo, che gli va un po' grande e lo avvolge completamente. Antonio con i capelli non molto aggraziati, un mezzo riporto e una riga al lato, né corti né lunghi. Antonio, un operaio col vestito della domenica, del tutto simile a un operaio che si veste per la domenica. Nino indossa una camicia bianca, una vera camicia bianca, non bianco sporco, ma bianca e costosa, senza cravatta, col primo bottone aperto, la pelle abbronzata come se fosse stato in spiaggia, non su un'impalcatura, i capelli splendenti come splendono alla gente abituata a mangiare bene, sano, i capelli pieni di riccioli che anche spettinati rimangono al loro posto, nel posto dei capelli spettinati. Perché Nino quando si taglia i capelli va in un posto dove te li tagliano in un modo preciso, perché vadano a finire proprio così. Anche l'avvenenza di Nino è un segno di classe, perché l'avvenenza è un ascensore sociale che si va accumulando di generazione in generazione. È la scena di un matrimonio in un quartiere di Napoli, nella serie tratta da un libro di Elena Ferrante, L'amica geniale. Naturalmente Nino si comporta così, come se si autocommiserasse, perché mentre la gente normale si sta divertendo, lui sta pensando ai problemi del mondo. Questa gente ordinaria è la gente che affronta i problemi di ogni giorno, è il corpo politico stesso, ma anche negli spazi di svago, quel corpo politico deve sottostare alla vigilanza e al tutoraggio dei coscienziosi e delle coscienziose di classe. Nino non si diverte perché a lui, con la sua vita di spiagge, libri, assemblee di sinistra interminabili, il divertimento sembra volgare, frivolo. Tutti i dettagli dell'aspetto sono una sorta di eufemismo. Antonio non cerca di passare per borghese mettendosi la cravatta, si veste in base alla sua classe sociale, al suo ambiente, usando il codice concordato del matrimonio, si veste da operaio coi vestiti della domenica. Nino invece non è spettinato, è vestito alla maniera della sua classe sociale, un borghese di sinistra che non si mette la cravatta per un matrimonio. Ciò che sta facendo sotto questo presunto disordine è ostentazione di classe. Se Antonio si presentasse a un matrimonio elegante, vestito da operaio della domenica, se andasse coi capelli tagliati male e un abito scadente da 4 soldi, poco aderente e che gli sta male, probabilmente lo prenderebbero in giro. Molto più che se avesse vestiti del lavoro. Se si presentasse a un matrimonio elegante, vestito da muratore, potrebbe addirittura andare bene. Il folklore della classe operaia fa sempre la sua figura, con quella nota di esotismo. Poi parla di un libro che purtroppo non è edito in Italia, in cui parla del fatto che le persone di classe povera, quando entrano anche in spazi politici, devono sottostare a questa costante vigilanza, questo sguardo vigile che giudica continuamente le espressioni e le manifestazioni della gioia. Anche in questo caso stiamo parlando di un matrimonio, ma in questo caso ma potremmo parlare anche dei festeggiamenti di Napoli di questi giorni, in cui gli intellettuali di sinistra hanno quasi paura ad accostarsi a tutto questo, perché sembra che sia qualcosa o di totalmente alieno a loro, o non so, qualcosa di assolutamente spaventoso che non si sa come trattare. Perché parlare della gioia popolare è parlare di qualcosa di molto scomodo, in qualche modo, siamo arrivati a questo punto. E, non so, ho fatto un po' di collegamenti forse un po' obliqui, però secondo me Brigitte Vassaio ci aiuta anche a leggere questi giorni.
Sì, ma quanto va? Fabiano, che ci dai tempi, quanto manca? E beh, lasciamo spazzare le domande allora, cioè non dalle domande, alle riflessioni, alle domande, visto che abbiamo parlato solo forse della prima e della seconda parte del libro, però insomma.
So che è difficile non avendo letto il libro, però se, insomma, se qualcuno ha qualche riflessione in più.
Allora, posso tirarlo?
Certo.
Sì.
Io il libro l'ho letto grazie a Fabio. c'è una parte che non avete detto della, rispetto sempre alla prima parte del libro, che a me ha proprio sconvolto, che quella era sempre quando parlava della performatività di classe, però legava questo discorso all'autocritica anche, nel senso che lei dice: io vabbè, adesso insegno, riesco a performare un altro tipo di classe sociale, e legava questa sua performatività all'odio e alla vergogna verso le proprie origini. E quella cosa mi ha ammazzato, nel senso che magari adesso era una cosa che stavo già imparando in qualche modo a decostruire, però per tantissimo tempo, già da dopo il diploma o da appena ho lasciato la Sardegna, comunque un certo tot di odio per l'ignoranza che ti fa dire quelle frasi tipo: questa gente non dovrebbe votare, ma sono degli analfabeti funzionali, ma questi sono dei macisti di merda, dovrebbero sparire dal mondo, cioè... E lei diceva che riuscire appunto a non provare disgusto, non tanto odio, non tanto rabbia, ma non provare più disgusto o senso di vergogna per quella popolarità, non è soltanto appunto un atto di crescita, ma è proprio il fatto di riuscire a ridare valore a quello che c'è in quelle parole, a non vederlo più solo come folklore, ma a non distinguere più tra folklore e cultura e a risignificarlo. Quindi per me è stato un libro... Io faccio il dottorato e mi occupo di linguaggio inclusivo in particolare, e non erano state dette tutte queste cose. Io leggo veramente ogni giorno di questi argomenti, sia di studi accademici che divulgazione. E tutta la seconda parte del libro anche, che insomma parla più nello specifico della lingua e del genere, veramente dice cose che non erano state dette ancora, quindi grazie e anche complimenti per la presentazione.
Vorrei lasciare spazio ad altre...
Coro, se volete. Qualcuno la vuole fare. La domanda. Leggiamo un altro pezzo? Leggiamo un altro pezzetto? Ok. Vai, Giusy.
Allora, è importante sottolineare che Brigitte Vassaio insegna all'Università Autonoma di Barcellona, ma non ha una laurea. Questo perché l'università, il corpo, diciamo, come si dice, la direzione della Università Autonoma di Barcellona assume anche docenti che appartengono al mondo dell'attivismo. Quindi, diciamo, per il suo lavoro, cioè per il suo impegno da attivista, Brigitte è stata assunta come docente di un master.
c'è un pezzetto di legge.
Ok, vai, vai.
Cambio. Intanto se lo cerchi quella parte lì. Allora provo a leggere anche leggere un pezzetto. Mia madre parlava sempre di fame, di miseria, del non avere un tetto, del terrore di sapere che la sopravvivenza non è garantita e che il tuo margine di errore nella vita è molto piccolo. La nostra sopravvivenza, la sopravvivenza di chi tra noi proviene dalla povertà, nasce dallo sforzo collettivo di sopravvivere, dal dare alla generazione successiva un calcio in culo che l'allontani il più possibile dalla linea della miseria, dal darci gli strumenti per andare avanti. E tra questi strumenti c'è quello di dotarci di una cultura regolata che faciliti il nostro accesso al capitale economico. Raggiungere qualifiche accademiche oppure acquisire le lingue importanti e allontanarci dalle lingue inutili, quelle che servono solo per cercare riparo nel cortile del vicino tra lo sterco, ma non servono per ottenere un buon lavoro che ti permetta di comprarti un tetto e che nessuno possa togliertelo. Ma i titoli accademici, le lingue importanti e i lavori ben pagati portano con sé la rinuncia agli accenti, alle cadenze, alla lingua parlata male, ai vestiti vecchi ma comodi, alla libertà del corpo di ingrassare, di riempirsi di peli sulle gambe e di baffi in faccia, di invecchiare, di odorare di sudore, di mangiare con gusto e più che a sazietà. I titoli accademici portano con sé una narrazione della storia che ci ha parlato di civilizzazione, di progresso e di arretratezza, di barbare che ha bollato la miseria del sistema come una vergogna nostra, di questa gente arretrata che viveva in mezzo al bestiame, luoghi in cui non sono mai nati né re, né eroi, né leader della sinistra, né grandi sindacalisti, né Newton, né Platone, soprattutto se donne, né la Virginia Woolf, né Kant, né Dostoevsky, né balletti nazionali, né niente che avrebbe potuto contribuire al mondo o almeno che valesse la pena di ricordare. Faccio solo due analogie su questo davvero molto rapide. La prima sulle lingue inutili. Noi stiamo in delle scuole in cui per un puro caso mio figlio parla anche spagnolo, mio figlio va dalla scuola materna qui in Italia, mio figlio parlava spagnolo, grandissima bella cosa. Shanika, si chiamava veramente così, la sua compagna di classe dello Sri Lanka, parlava anche il singalese, lingua inutile, lingua assolutamente inutile. Ma come inutili sembrano tutte le altre lingue che non ti permettono poi di poter poi costruirti un capitale economico, nonostante qualcuno ogni tanto dice no, ma guarda, poi se sai il singalese puoi fare il trading online, no? Quelle cose lì, no? Sempre in vista, no? Giustamente del lavoro nel sistema, ma che però alla nostra classe interessa, perché come si diceva prima, il margine di errore è molto poco, è molto piccolo, e accorgersene tardi può essere un po' brutto. La seconda analogia che volevo fare era sulla questione dell'operaio che si veste per la domenica rispetto agli studenti e le studentesse di origine migrante. A noi capita spesso che questi bambini e bambine sono state scolarizzati, sbarra disciplinati, a questo punto non riesco più a non utilizzare questo termine, Giusy, da quando hai tradotto questo libro, a scuola benissimo, parlano un italiano scolastico, cioè si riescono a comunicare e anche a dire quello che devono dire rispetto a scrivere quello che devono scrivere, delle conoscenze giuste, perché per carità fanno davvero bene, non è che voglio dire che non dobbiamo più insegnare la fotosintesi clorofiliana, per carità, non è questo che vogliamo dire, cioè essere chiari, no? Parlano la lingua giusta, poi ci chiamano a noi, vabbè, che fanno? No, abbiamo un problema, devono recuperare, serve l'insegnante italiano L2, vai a parlare con questi ragazzi, serve l'insegnante italiano L2? Probabilmente no, nel senso che non vedi, maestra, prof, non vedi che parla, sì, ma deve migliorare. Che succede? È che probabilmente l'amerezza o semplicemente il fatto di non essere qui in una società che strutturalmente è razzista e che ha tutte delle idee preconcette e precostituite non solo sulla classe lavoratrice, anche le stesse persone di classe lavoratrice, ma su chi viene da fuori, che non è usurpazione di classe, allora a questo punto è venuto in me, è usurpazione di lingua. Cioè tu la puoi parlare pure bene quella cacchio di lingua, ma se sei Shanika o sei Karim, ci sarà sempre qualcuno in quel luogo che è la scuola che dirà che devi fare italiano L2. Invece per quanto riguarda Mariarca Oshiro, scusatemi questo nome è un po' stereotipato ma per capirci, che parlano solo in napoletano, beh per loro speriamo che non vanno a finire su una brutta strada, diciamo questo è quello che noi docenti ci sentiamo poi di fare. Una piccolissima cosa, se proviamo a riportare alcuni di questi discorsi ai nostri striminziti ambiti politici, che non sono certo scevri da questi rapporti di potere e di accademicità, dove se non mi ricordo una quindicina d'anni fa, se non dicevi file in assemblea, già capivano che eri venuto dalla montagna, quando andavi a fare assemblea a Roma. Quando le facevi qua a Napoli, se non dicevi alcune parole, se non ammiccavi, se non sapevi, se non parlavi come il leader o la leader, già qualcuno si andava a fumare la sigaretta. Di solito poi funziona così nei nostri spazi, mi ci metto dentro, no? Allora parla lui, parla lei, poi parla uno che per caso si trova là, uno dice adesso va a fumare la sigaretta, perché sa, purtroppo io l'ho vissuta così, ma l'ho vissuta così anche da persona che provava a essere invece quello che comandava in mezzo a tutti e tutte, non vale, cioè non la riconosciamo proprio. Cioè, se proviamo a fare questo libro, a farlo davvero nostro, non ci dà soluzioni, ma secondo me, secondo lei, secondo Giusi, probabilmente altri, le domande giuste per smetterla di fare un po' schifo.
Chiedo di nuovo, ma senza pressione, però se qualcun altro volesse fare delle domande. Lasciamo 10 secondi se qualcuno è più timido, però a parte questo. Ok, va benissimo.
Allora, posso fare una domanda? Senti, scusami, ma lo Shva, no scusami, la Shva, no, la chiocciola o la X? Prego, Giusi.
No, io sono scuola vasaio, quindi? Quello che cazzo ci pare, cioè nel senso, qualsiasi cosa.
Basta che lo usiamo, no?
Sì. Cioè, ok. Grazie.